l'interista in podcast.
Buon pomeriggio a tutti e benvenuti nella quarta puntata del podcast Cacchiere Nerazzurro. A parlarvi sono Michele Maresca, redattore dell'Interista.
E Sergio Desta, redattore dell'Interista.
Nell'episodio odierno abbiamo il piacere di intervistare Arturo Di Napoli, allenatore ex calciatore che ha indossato la maglia dell'Inter sia nelle giovanili sia nella prima squadra. È un piacere averti con noi, Arturo.
Ciao ragazzi, buongiorno a tutti, il piacere è tutto mio. Poi quando si parla di Inter, lo è ancora di più.
Grazie. Come prima domanda vorremmo partire dall'assenza di Lautaro Martinez, che l'Inter sta sentendo sia in campionato sia in Champions con l'uscita ai playoff contro il Bodo. E non pensi che sia sottovalutata la sua importanza sia per l'attacco sia per la squadra in generale?
Sì, lo penso e l'ho sempre ribadito, anche quando Lautaro non faceva gol, era che veniva sempre criticato, era un ragazzo che era fondamentale perché si metteva a disposizione del gruppo, della squadra, attaccanti che fanno gol ma nel contempo difendono, rincorrono. Io nella mia lunga carriera ne ho visti pochi e Lautaro è un vero leader e la sua assenza manca, ma per tanti aspetti, perché è carismatico e carismatico in comportamenti, in quello che fa per la squadra, quindi assolutamente sì. È una mancanza che a Chivo e alla squadra si è sentita molto. Ecco.
Guardi, è mancato Lautaro, però secondo noi è mancato anche molto Thuram. Diciamo che in questo periodo di assenza del capitano, forse lui sarebbe potuta essere quella carta che poteva riattivare e aumentare anche la produzione offensiva dell'Inter. Secondo lei, quale potrebbe essere la spiegazione di questa annata negativa del francese?
Purtroppo ci sono delle annate dove stai bene fisicamente, non vai incontro ad infortuni, ti creano poi dei disagi durante la stagione. L'anno scorso non è stato bene e le sue qualità sono venute fuori. Purtroppo è fisiologico, ci può stare. È chiaro che è mancato anche il Thuram dell'anno scorso, però sono giocatori importanti, giocatori che mettono allegria, entusiasmo, e quindi è chiaro che sono assenze che sono importanti, però è un po' quando si criticava Lautaro perché non faceva gol. Io dicevo, è solo una questione di tempo, perché uno che ha sempre fatto gol continuerà a farli, ci può stare il momento negativo, ma poi tornerà ad essere Lautaro goleador, e così lo sarà per Thuram. Thuram è un giocatore che secondo me ha dimostrato grande attaccamento, grandi potenzialità sia in fase realizzativa ma non solo, quindi è un giocatore importante che, come normale capita a tutti, avere un momento di calo, ma Thuram è Thuram.
Bene, quindi vedresti negativamente l'ipotesi di una sua cessione in estate? Si parla di cifre sui 50 milioni, 55 milioni, e in quel caso poi come vedresti Vlahovic come sostituto?
Guarda, io ti dico che oggi il nostro calcio non è il problema dell'Inter, quando ci sono queste cifre, è il problema del nostro calcio, dell'andamento del nostro paese, che va a inficiare. Oggi la Premier ha una liquidità e una potenza che bisogna essere onesti, che il nostro calcio oggi non ha. E queste cifre sono cifre importanti per il nostro calcio. E se vuoi competere con chi in questo momento, per la questione stadio, che poi entriamo in altre situazioni, sono un po' più avanti di noi e quindi hanno una forza economica. Però ti devo dire che se ci sono cifre importanti va poi dopo reinvestito il capitale, e questo è l'andamento di ogni club italiano e soprattutto l'intelligenza del club dell'Inter, che lo sta facendo da tanti anni e devo dire con grandissimi risultati. Quindi Vlahovic a me non fa impazzire, ti dico la verità, non fa impazzire, perché penso che Vlahovic sia un ottimo calciatore, ma che possa fare grandi cose in un contesto dove tutti giocano per lui. Alla Fiorentina ha fatto grandi cose perché lui era il protagonista principe. Quando è andato alla Juve e sei un campione, ma dove ce ne sono tanti, e lui lui ha dimostrato che ha fatto fatica. Io non so, ma questo è un parere prettamente personale. Poi le sue qualità le ha dimostrate a Firenze, poi sì, fa gol, però io preferisco un campione che a volte può non fare gol, ma che abbia la costanza di mettersi a disposizione per la squadra, per le esigenze della squadra, come lo è Lautaro. Quindi ci sono, secondo me, tante altre alternative che possono essere, secondo me, migliori. È chiaro che poi sono anche le condizioni con cui lo vai a prendere. Se lo vai a prendere a parametro zero, Vlahovic è un giocatore che può starci assolutamente sì all'Inter, ma poi dopo dipende se poi ti va a mettere in casa un giocatore con un ingaggio poi molto, molto alto in virtù del fatto che sia venuto a parametro zero. Ma questo è un parere personale.
E a proposito di cifre importanti, no? Abbiamo parlato di Durham e adesso c'è anche un altro tema attuale, ovvero quello di bastoni. Il Barcellona lo desidera tanto e si parla di cifre sui 70, anche qualcosa sopra. Anche per bastoni ci sarebbe lo stesso discorso, quindi a cifre importanti lo cederebbe per poi reinvestire.
Guarda, ti dico sì perché Bastoni è un giocatore che ha segnato la storia dell'Inter, la crescita, insomma, è un giocatore che è stato criticato ma si è ripreso le sue rivincite, quindi per me è un giocatore proprio che si integra proprio in quello che è la famiglia nerazzurra, no? Però poi dopo ci sono tanti aspetti che uno dovrà valutare. Insomma, in questi anni l'Inter ha fatto grandi cose, quindi è arrivato più volte a giocarsi la Champions, l'ultima sappiamo tutti come è andata, quindi a volte dipende più dal giocatore che dalla società. Se dico voglio essere una bandiera, quindi voglio stare all'Inter, ma poi succederà che arriverà quel punto dove l'Inter ha bisogno di cambiare bastoni. Quindi sono scelte a volte più personali che di altro. Però torniamo ai principi che ti ho detto prima. Oggi la Premier, la Liga, insomma, ha una potenza economica rispetto a noi molto più alta. E quando arrivano queste cifre, è un passo che devi fare. E credo che il trio Marotta, Zanetti e Ausilio in questi anni hanno fatto grandissime cose, e te ne potrei dire proprio Thuram, che l'abbiamo appena citato, ma te ne potrei dire altre, insomma. Quindi non mi spaventa neanche che se dovesse esserci la cessione di Thuram, che sono sicuro che andranno come ti posso dire, a prendere una soluzione vincente, perché poi dopo è lavorarci anche sulla prospettiva. Mi piace di questa proprietà che lavora per la prospettiva, lavora a lungo raggio, non lavora per, come posso dire, vincere il momento, ma cerca di costruire un progetto, una squadra che sia duratura nel tempo. E la scommessa Chivu, secondo me, è fondamentale, è una chiave di volta. Chivu ha preso un'eredità, una squadra a pezzi, mentalmente, dove insomma inizialmente quantomeno sui quotidiani c'era un'area insomma non simpatica. Lui piano piano ha ricostruito l'Inter, quindi mi fido proprio del trio Marotta, Zanetti e Ausilio, perché nel tempo hanno dimostrato che sono persone che hanno fatto grandi cose per l'Inter e continueranno a farle.
Tu hai citato Chivu e l'ottimo lavoro che sta facendo finora. Ti aspettavi questo impatto sin dall'immediato e quali sono gli aspetti che ti hanno più colpito del suo lavoro?
E Chivu?
Sì.
Ma l'insieme, per come si è presentato, ha fatto le cose piano piano, non si è esaltato nelle vittorie e non si abbatte nelle sconfitte. Conosce l'ambiente Inter, perché comunque l'impatto con i giocatori è di un giocatore che ha vinto il triplete, quindi questo all'interno dello spogliatoio pesa. E poi naturalmente le sue idee. Poi il modo che hai il coraggio che ha, perché da Esposito e Avonì, insomma, gli altri, insomma, ha avuto il coraggio di dargli un peso importante. Ricordo le sue parole dove diceva che Esposito è un giocatore dell'Inter, del nazionale e oggi internazionale, quindi oggi è considerato un top player. E io credo che molto del merito ce l'abbia Chivu, perché l'ha cresciuto nel settore giovanile. L'Inter non ha preso Chivu come ripiego, ha preso un giocatore che in quel momento specifico della stagione c'era da prendere un allenatore che avesse entusiasmo e non uno che dettasse legge, perché era un ambiente un po' così. Io ecco perché ho detto all'inizio che è stata una mossa strategica quella di prendere Chivu. Lui ha il merito di avere delle buone idee, di essere entrato dentro la testa dei calciatori nel modo giusto. Ma poi alla base di tutto c'è il fatto che Chivu ha idee tattiche, non ha avuto paura dell'impatto, perché San Siro il Meazza ti dà un impatto importante, lui è un ambiente che conosceva, quindi ecco perché ti dico che mi fido molto della società, perché ha dimostrato di avere coraggio, soprattutto perché mettere Chivu dopo che perdi una finale di Champions vuol dire che fai le cose con coscienza, con competenza e non frutto del caso. Quindi Chivu è stata una grande sorpresa, ma soprattutto per le pressioni che ti dà l'Inter, perché l'Inter ha una storia da difendere, è un club con tradizioni, e quindi Chivu è stata una sorpresa, ecco, una grande sorpresa.
Guardi, lei ha utilizzato un termine, ovvero quello del coraggio, che secondo me è il più giusto da utilizzare nei confronti di Chivu, perché ha preso un ragazzo, ha preso Esposito dalla Serie B e appunto ha avuto il coraggio di utilizzarlo come secondo, di lanciarlo da titolare in varie occasioni e il ragazzo l'ha ripagato. Nella prossima stagione, lei come lo gestirebbe più Esposito? Nel senso, nel caso in cui Thuram dovesse andare via, prenderebbe un titolare e quindi Pio rimarrebbe nella sua stessa posizione di vice, oppure punterebbe di più sul ragazzo?
Io sposo pienamente quella che è la mentalità di Chivu, che non c'è un giocatore più forte o un giocatore meno forte. L'Inter ha bisogno, per poter competere, di giocatori forti che durante la stagione, per una questione fisiologica, per la quantità industriale di partite, di avere giocatori più o meno dello stesso livello, e quindi scegliere in base alla condizione fisica, scegliere in base allo status mentale, e non avere preclusioni se scegliere Thuram Esposito o Lautaro Bonio o chi per loro, insomma. Quindi è proprio tutto l'insieme, l'abbraccio quando l'Inter fa gol, nell'aspetto tra giocatori e allenatori. Io quegli ambienti li ho vissuti, lo spogliatoio l'ho vissuto, e quegli abbracci so cosa vogliono dire. Non è un semplice abbraccio. Chivu è uno di loro, ma con la consapevolezza che lui è l'allenatore. Ha trovato questa alchimia che non è facile, perché se tu sei troppo dalla parte dei calciatori, poi dopo vai a perdere in quello che è il tuo potere dei ruoli, no? Lui ha trovato questo equilibrio. Io sono l'allenatore, però io sono uno di voi. Per come difendo, per come parla ai calciatori, per come affronta, secondo me, i problemi, le tensioni, e secondo me ne ha avuti tante. Quindi è un allenatore che secondo me ha un grande potenziale per essere un allenatore vincente, perché ha dimostrato che può stare in un ambiente dove ci sono i campioni, dove lo stadio, la storia ti richiedono i risultati. Quindi questo non ha perso mai la calma. Non ha perso mai la calma, e lo sottolineo, perché dietro ha avuto una società che lo ha difeso. Poi i risultati lo aiutano, però è una società che ha difeso la scelta Chivu, a partire da Zanetti, che hanno fatto un percorso straordinario assieme, quindi ha la sua importanza, da come gestisce le cose Marotta, dando responsabilità e la competenza di ausilio. Credo che questi siano tre aspetti che secondo me nessuno ne parla, e secondo me bisognerebbe dare risalto. C'è una partecipazione, un connubio, un legame tra giocatori, allenatori e dirigenza proprietà, È importante secondo me l'Inter davanti a, perché poi quando uno vince diventa antipatica, però davanti alle critiche, alle cose, viene sempre fuori per quel concetto, no, che tutti noi interisti abbiamo, no, quello della famiglia nerazzurra, insomma, passa Inter-Amala, nasce secondo me proprio per quella storia, perché è così. Quindi secondo me il futuro è molto più roseo. Ero molto preoccupato all'inizio di questa stagione, dopo la batosta della Champions. Io invece adesso vedo il futuro molto, ma molto più roseo per l'Inter, perché sanno qual è la direzione che devono prendere e hanno coraggio, e hanno coraggio perché quello poi il coraggio aiuta, perché io avrei chiesto a chiunque se avrebbe fatto la scelta a Chivu di prendere alla guida dell'Inter dopo la batosta di Champions. Io sarei curioso di capire quale dirigente, direttore, proprietà fosse andata su Chivu, che l'esperienza era solo a Parma e anche con un po' di sofferenza, no?
Concordo pienamente, Arturo. E venendo alla tua esperienza in Nerazzurro, in particolare la prima, quella nel settore giovanile, e considerando anche la tua attenzione per i giovani come uno strumento, un veicolo per la nuova affermazione del nostro calcio, come vedi il progetto dell'Under 23 e in generale l'attenzione che l'Inter sta dando ai giovani? E pensiamo ai quarti di finale raggiunti nella Youth League quest'anno, l'Inter è uscita solo con il Benfica, che è una grande del calcio giovanile.
Io ho un'agenzia di scout che vado qua per la ricerca di giovani che molte volte non ci sono neanche su web scout, perché se mi devo mettere oggi avere un'agenzia dove collaboro con agenti sportivi, competere con chi oggi è da tanti anni diventa problematica. Allora io ho voluto avere un'idea diversa, quella di andare a prendere i giovani sconosciuti e che secondo me hanno grandissime qualità. Quindi conosco bene quel mondo di giovanili e quindi ti rispondo proprio con consapevolezza. Sta facendo un lavoro grande, secondo me, e i risultati col tempo arriveranno, perché nell'Under 23 ci sono dei ragazzi che possono essere molto interessanti per l'ottica prima squadra, che poi la visione dell'Under 23 nasce per quello. Con chi hai mezzo dubbio te lo tieni in casa, lo vedi crescere e ne capisci qualità e magari cose da migliorare. Quindi è un passaggio obbligato per la crescita del nostro calcio giovanile, perché bisogna dare importanza ai nostri giovani, perché ce ne sono tanti e non per forza devono essere stranieri. Ci sono tanti italiani in giro per l'Italia, e poi penso ci sono anche gli stranieri molto interessanti che anziché fare il passaggio subito immediato con il grande calcio, che ti possono far perdere di vista un po' quelle che sono le sue qualità, perché giocare nel nostro calcio la Serie A è una Serie A complicata. Comunque fai fatica anche quando giochi contro l'ultima in classifica, per quelle pressioni, insomma, che ci sono, perché c'è passione. Ed è importante avere dei giovani e avere coraggio. Questo, secondo me, è una buona soluzione. È vero anche che secondo me bisognerebbe fare qualcosa per il calcio dilettantistico. Lì, secondo me, ci sarebbe da mettere in mano per renderlo, diciamo, più fluido e trasparente.
E per quanto riguarda sempre i giovani e il settore giovanile, lei crede che l'Under 23 sia il metodo migliore per far crescere i ragazzi, quindi comunque mantenerli nello stesso ambiente Inter e soprattutto in gruppo, oppure sarebbe meglio un percorso come ha fatto Pio Esposito, ovvero in prestito in Serie B, un campionato più competitivo, giocando con anche giocatori più maturi?
Io ti dico e ti posso dire quello che è il mio pensiero, ed è il pensiero che premiano in Spagna soprattutto, lo fanno, ma lo fanno già da veramente da molti anni. Invece noi ancora ci poniamo il quesito: è meglio fargli fare esperienze in Lega Pro? È meglio se un giocatore è bravo, se un giocatore è forte, come lo è Esposito, perché l'ha dimostrato? Bisogna avere il coraggio di buttarlo nella mischia, e se non fa bene, ma tu vedi delle qualità, e bisogna avere il coraggio di insistere. Bisogna avere il coraggio di insistere, perché poi le qualità, se ci sono, vengono fuori. E questo è fondamentale. È chiaro che bisogna avere coraggio e pazienza. Non siamo ancora pronti. In Spagna lo fanno veramente da tanti anni, sono ragazzi di 17 anni. Non voglio adesso chiamarli e quant'altro, perché loro sono delle qualità innate incredibili, però ci sono tanti altri giocatori che hanno avuto il coraggio di buttarli nella mischia. E se un giocatore è bravo, che abbia 17 anni o 23, 25, poco cambia. Poco cambia. E da me oggi non c'è ancora, secondo me, questo coraggio fino in fondo, no? Di poterlo fare. Quindi usiamo queste alternative dell'Under 23, che sono ad oggi un mezzo necessario per fare poi, spero, mi auguro, quel passaggio di dire non c'è bisogno di mandarlo in Serie B a fargli fare l'esperienza, ma magari la può fare direttamente con la prima squadra. Oggi comprendo anche gli operatori di mercato. Tutti noi non siamo ancora pronti, no? La stampa e quant'altro, perché si mette in risalto ancora, vedi, lo manderesti in prestito o quant'altro. Io ti direi, se il giocatore è bravo, perché non buttarlo dentro? Ma oggi non siamo pronti, quindi l'Under 23 è una soluzione assolutamente che ti tiene i tuoi talenti in casa e te vai a conoscere pregi e difetti.
Bene, a proposito di giovani, vorremmo concentrarci sulle parole di Fabregas, no? E conversare su questo, perché sappiamo che il combo di Fabregas punta tantissimo sui giovani, la squadra che garantisce maggior minutaggio agli under 23 in Serie A e soprattutto crede nei giovani e il progetto prevede di puntare su di loro sin dalla Serie A. Però Fabregas all'inizio del campionato ha detto: purtroppo non ho avuto la possibilità di comprare calciatori italiani che fossero funzionali al mio gioco. Dice appunto: per il nostro gioco io non li ho trovati. E si è chiesto: sono preparati ad andare in Serie A? Tu come vedi le sue parole? Come pensi che si possa superare questo stallo? Perché se il Como, che è una squadra che punta di più sui giovani, effettivamente non riesce a trovare gli italiani, diventa poi difficile immaginarli subito in nazionale a livelli alti.
Allora, premessa, Fabregas sta facendo un lavoro straordinario, perché sta imponendo una sua idea di calcio che sta ottenendo grandi risultati, all'appoggio della società, quello che dicevo prima. Veramente sta facendo un lavoro grandissimo, però lo sta facendo con dei giovani, che giovani, insomma, si è andati a spendere anche sul mercato di riparazione, se non ricordo male, 51 milioni di euro. Insomma, sì, giovani, ma di grandi talenti, di grandi prospettive. Ci sono giocatori che sono stati presi dal Real Madrid, insomma, che oggi è una politica diversa, con una proprietà forte, ma comunque Fabregas, insomma, la squadra se l'è costruita per come voleva, e ha i migliori giovani che ci siano in circolazione a livello europeo. Questo è sicuro. È una politica di coraggio, sì. Sono pienamente d'accordo, Fabregas, che sia l'uomo giusto dietro a questo progetto. E io, se devo spendere 50 milioni di euro, preferisco spendere 51 milioni di euro attraverso i giovani. E bisogna poi avere il coraggio di farlo. Ecco, Fabregas ha questo, il coraggio di, non mi importa se hai 19 anni o hai talento, ci crediamo, ci abbiamo comperato. Si è chiamato a questo. Ecco, il Como ha tutto quello che è una società, a tutti gli effetti, della Premier della Spagna. Ecco, ha questa mentalità. Io le parole di Fabregas, io perlomeno personalmente, le intendo in questa maniera, perché poi sa benissimo che è frutto, sì, del lavoro arrivare in Champions, ma è frutto anche dei grandi giovani talenti che ha in rosa il Como. Quindi, se vado a spendere 51 milioni di euro, ma li vado a prendere con chi poi in futuro quei 51 milioni di euro possono diventare 200 e 300, e allora ha un lavoro funzionale a tutto. Allora sì, che può diventare una società che poi si può alimentare da sola nel tempo, però per far sì che si alimenti nel tempo ci sono dietro grandi, grandi investimenti e tutto là. Ti faccio un esempio, la Salernitana, perché la seguo. Iervolino ha speso ha veramente tanti, tanti, tanti soldi, ma oggi si ritrova ad essere terzo in Lega Pro e avendo anche un ingaggio molto alto, insomma, rispetto a. E dipende come li spendi. Il Como li spende bene, perché Fabregas li fa spendere bene, perché Fabregas è funzionale al progetto Como, perché Fabregas è supportato da quella che è la sua idea e non viene, non viene messo mai in discussione. E i risultati si stanno ottenendo. Fabregas ha coraggio, però ha grandissimi giocatori giovani di talento che allena, ha una società che potrebbe davvero fare grandi, grandi cose. Il Como con questa idea diventerà una grande squadra perché dietro ha un grande condottiero come Fabregas. Però mi piace sottolineare, insomma, che in un mercato di riparazione ha speso 51 milioni di euro. Insomma, io non ricordo che Inter, Milan o qualcun altro abbia speso una cifra del genere nel mercato di riparazione.
Guarda, io mi ricollegherei un'altra volta sempre al discorso Fabregas e al Como. Diciamo che se guardiamo gli ultimi 2 anni, c'è proprio il Como che ha speso, se non sbagliamo, più di 200 milioni tra il primo anno in Serie A e il secondo. Secondo lei, adesso che entrerà nelle coppe, ovviamente non è ancora cosa detta, però è molto probabile. Dovrà sicuramente ridimensionare quello che sarà il mercato di entrata e tutto il resto. Potrà avere delle ripercussioni la squadra?
In che senso? Scusami, non ho capito bene la domanda.
Nel senso che in
Se
tutti
va in
questi anni.
Champions si rafforzano le entrate. Se il Como va in Champions si rafforzano
Sì,
le
ma le
entrate,
ultime
non vanno
due
a.
anni di mercato hanno fatto un in totale meno 200, perché di spesa hanno fatto circa.
Ok. Si riferisce al fair play
Sì, a tutto
finanziario.
finanziario.
Chiaro, chiaro. Ok. È proprio questo il discorso, è quello che ti dicevo prima. È vero che c'è questo fair play finanziario, ma sul tavolo una marea di richieste per ogni calciatore. Quindi quello secondo me va a rientrare e a ricoprire di quello che è una società con una visione pazzesca. Ma lo dico perché io vivo a Como, quindi è una realtà che conosco molto, che conosco molto bene. È vero che spende, è vero che ha una difficoltà, però non ha giocatori sopra i 25 anni, quindi oltretutto ha una forza economica pazzesca la proprietà, quindi ma è come li spende, per come lavora. E per il coraggio che ha. Quindi, se tu mi paragoni alcuni calciatori che al Como che in Italia non ci sono, io ti dico che ci sono. Bisogna cercarli, avere poi coraggio di inserirli e non perché magari giocavano, adesso voglio usare, non ricordo qual è l'ultima squadra di Lega Pro, quindi non la cito, però una squadra di basso livello della Lega Pro non può giocare nel Como che magari gioca le coppe. Questo è, nel calcio soprattutto, è una cosa che nessuno può dire, né sì e né no. La risposta ce l'avrai solo ed esclusivamente se la fai. Perché ma secondo me non è pronto. Io secondo me non è pronto, sì, è vero. Sarà evidente, però io credo che secondo me se hai il dubbio te lo togli solo se ci provi e per provarci devi avere coraggio e nel coraggio devi contemplare che ci può essere fallimento perché dai fallimenti puoi costruire poi secondo me delle basi solide. Questa è la mia idea di calcio che sposo appieno quella di Fabregas, eh?
Bene, e venendo alla lotta scudetto, la prossima partita sarà cruciale per l'Inter a Firenze contro una Fiorentina lanciata che ambisce punti importanti in chiave salvezza. Tu come vedi questa partita? In generale, pensi che l'Inter sia ben avviata verso il 21esimo scudetto della sua storia?
Se il Milan avesse vinto quella partita, gli andava a meno 5, sì, molto probabilmente ti rispondevo in maniera diversa, perché secondo me 5 punti, insomma, non sono tantissimi. Però una volta che il distacco è questo, io credo che l'Inter possa, non ha più la Champions, e quindi io credo che lo scudetto in questo momento mi sento di dirlo, toccarlo tutto quello che è possibile, ma lo può perdere solo l'Inter. Lo può perdere solo l'Inter perché il discorso di Allegri lo condivido anche se è strategico, è chiaro, lo condivido anche se detto da lui è strategico. Però il Milan deve vincere tutte le partite e l'Inter deve perdere qualcuna. Però il Milan deve vincere tutte. Quindi la realtà dei fatti è questa,
C'è anche Napoli per
e
te,
l'Inter
piuttosto.
è una squadra che perde tutto. Eh?
Per te c'è anche il Napoli in lotta
Pronto?
scudetto. Poi è tagliata fuori.
Io il calcio già così talmente dimostrato che 2 più 2 non fa mai 4, non, o quantomeno non fa sempre 4, quindi non taglierei fuori nessuno. Però il discorso è ancora più rimarcato e molto più grande per il Napoli che per il Milan, quindi il Napoli deve vincere tutte le partite e l'Inter ne deve perdere qualcuna in più per far sì che il Napoli possa rientrare in corsa. Quindi le prossime 2 o 3 partite, secondo me, delineano definitivamente il campionato. E se in queste 3 partite l'Inter non fa 0 punti, è normale che il campionato ti possa dire sì, è in discussione, ma l'Inter non farà 0 punti, insomma, perché è una squadra forte, una squadra che ha progettualità, perché ne abbiamo parlato prima, no? Su quello che è Chivu, l'Inter e le capacità di una proprietà che è lungimirante. Quindi sono molto tranquillo e dico che non ho paura della scaramanzia e quindi dico l'Inter lo scudetto lo può perdere da solo perché l'ha dimostrato nel tempo che ha una società solida e competente, un allenatore che sa quello che vuole e i giocatori che seguono completamente il loro allenatore. Questo mi fa dire che l'Inter è molto vicino alla vittoria dello scudetto.
Guardi, io mi sposterei sulla sua esperienza con l'Inter. Lei è partito dal settore giovanile della squadra nerazzurra e la mia domanda è: che cosa ha provato quando ha esordito con questi colori?
Guarda, io ti dico che ho provato sensazioni solo il primo giorno che ho provato per l'Inter, che io ero alla Rozzano Calcio, perché nella mia carriera sono stato sempre etichettato, no, come il ragazzo di Rozzano. L'emozione, i brividi, l'orgoglio, perché è il sogno di tutti, già quando ho provato per l'Inter, che ho indossato quella maglia, avevo sensazioni che faccio fatica anche oggi a distanza di tanti anni a descriverli, quindi faccio ancora più fatica quando ho giocato a San Siro con la maglia dell'Inter o quando ci veniva a giocare da ex o semplicemente adesso quando vado a vedermi qualche partita dell'Inter, quando entro in quello stadio quando si dice che la famiglia Inter è diversa perché io mi sentirò sempre nell'azzurro, anche se oggi non ne faccio parte, anche se oggi io mi sento ancora oggi un'anima nerazzurra. Il fatto che sia andata al compleanno di un presidente fantastico come Massimo Moratti fa capire che quella è la famiglia dell'Inter, insomma, quindi è tutto particolare, quindi ogni minimo ricordo è stampato perché così, perché l'Inter è l'Inter. Ha una maglia di uno spessore, di una una tradizione che va su ogni logica. E quando entri a San Siro, al Meazza, il profumo, l'atmosfera è diversa da ogni stadio. Io lo posso dire perché l'ho vissuto. È un'atmosfera diversa. No, non a caso è la scala del calcio. Quindi metti insieme tutte queste emozioni e ti assicuro che sei lontano anni luce da quello che vorrei intendere.
Bellissime le tue parole sul vincolo di appartenenza ai colori dell'Inter. Si conclude qui l'intervista. Ti ringraziamo Arturo per la tua presenza. È stato un piacere averti con noi. Grazie
A voi, è un piacere. Ciao ragazzi, a presto.
Arturo, a presto.
A presto.
Ciao, ciao, ciao.
L'Interista in podcast.